Gesù al tribunale di Caifa. Caifa, vedendo che Gesù tace, anche se provocato, invece di ammirare il suo virtuoso silenzio, si infuria ancora di più e tenta di obbligarlo a rispondere facendogli un'altra domanda. Per il Dio vivente, io ti scongiuro che tu ci dica se sei il Cristo, il Figlio di Dio. L'empio giudice sa che Gesù ha già detto altre volte di essere figlio di Dio, ed ora gli fa questa domanda non perché vuol credere in lui, ma per coglierlo in flagrante. Infatti, se dice di sì, sarà ritenuto un bestemmiatore. Se dice di no, sarà accusato di aver ingannato il popolo. Qualunque sia quindi la risposta, Caifa intende farlo passare per reo confesso di uno dei più atroci delitti, che deve essere punito con la pena di morte. La stessa intenzione l'hanno anche tutti gli altri complici, sacerdoti, scribi e farisei. È necessario riflettere su come costoro si servano del nome di Dio per scagliare contro Dio stesso la più grande offesa, che consiste nel mandare a morte il figlio suo, fatto uomo. E la dichiarazione della sua origine divina che Gesù farà per salvare il mondo decreterà la loro condanna eterna. A quel punto può portarci una passione dominante. È solo dalla superbia, dall'invidia, dall'ira e dall'odio che non si sono preoccupati di reprimere in tempo che questi infelici sono spinti ad abusare delle cose più sacrosante per commettere un sacrilegio. Se rifletto su tutto questo, vedo che il mio comportamento mi fa correre grossi pericoli. Temo infatti di servirmi anch'io delle cose più sante della religione, come i sacramenti, per commettere sacrilegi a causa di alcune mie passioni non represse, soprattutto l'attaccamento al mio orgoglio e ai piaceri dei sensi. Ciò nonostante mi accosto ai sacramenti senza preoccuparmi del mio misero stato e mi giustifico pensando, in fondo, che male c'è. Ma non vorrei che questa mia pietà esteriore, questa superficialità e tutto l'insieme degli affetti contrari all'amore di Dio a lungo andare mi mettessero tra coloro che, invece di essere discepoli del Salvatore, sono suoi nemici. Mio Dio, liberami da tutte le passioni che potrebbero portarmi addirittura a profanare i tuoi santi misteri. Dammi quello spirito di mortificazione necessario per moderare il mio attaccamento alle vanità e concedimi il tuo amore, il solo capace di far diventare buono chi è cattivo. Le virtù servono a vincere qualche vizio particolare, ma solo amando te si combattono e si vincono tutti i vizi insieme. Dovrò controllare se mi accosto indegnamente ai sacramenti. Può darsi che ora il male in me non sia grave, ma a poco potrà diventarlo, se non insisterò nella mortificazione. Gesù dichiara di essere veramente il figlio di Dio. Egli risponde all'accorata domanda di Caifa non perché giudichi degni quei giudei della sua risposta o perché pensi che possano trarne profitto, ma solo per mostrare il suo grande amore alla verità e il suo sommo rispetto per il nome di Dio. Già una volta aveva detto ai suoi nemici «Sono io», e precisamente poco prima di essere catturato nell'orto. Ed erano state quelle parole a gettarli a terra come fossero un fulmine dell'onnipotenza divina. Ora, poco prima di essere condannato, ripete ancora «Sono io». E questa volta è con la sua giustizia che mostra come quegli stessi siano ostinati nella loro malvagità. Gesù sa che nella sua risposta quei giudici ingiusti troveranno il movente per condannarlo a morte. Se volesse, potrebbe tacere, perché né le torture, né l'autoritaria preghiera di Caifa e neppure le minacce di quei furfanti potrebbero costringerlo a rispondere. Ciò nonostante, spontaneamente e liberamente risponde. E poi, neppure la morte stessa lo tratterrebbe dal testimoniare la verità per la gloria del suo Padre Celeste e per la salvezza del mondo. Io, invece, devo vergognarmi di essere tanto così meschino nei miei doveri da lasciarmi vincere con facilità dal rispetto umano. Se si presentasse l'occasione di dover confessare la fede in Gesù col pericolo della vita, come fu per i martiri, certamente non avrei il coraggio di farlo, visto che non riesco a far onore alla virtù, neanche quando si tratta di scontrarmi solo con la malevolenza e la maldicenza di poche persone. Questa è la mia debolezza. Vorrei essere di Dio e insieme del mondo, cristiano e profano. Quante volte mi è capitato di abbandonare la pratica della virtù per non perdere la stima e il vano favore di chi è del mondo. Gesù mio, quanto è grande il tuo amore per me. Infatti è proprio perché mi ami profondamente che non hai esitato ad esporre per me la tua vita. Il mio amore, invece, è tanto debole che anche una sciocca fantasia riesce a spaventarmi. Fortifica il mio cuore affinché io abbia il coraggio di dichiarare a tutti ed in ogni occasione, sia con la voce che con le opere, che tu sei il mio Dio, il mio unico, adorabile e sommo bene. Ma per diventare così coraggioso è necessario che prima riesca ad amarti come tu hai amato me. Perciò, Gesù, riempimi del tuo amore, perché voglio essere disposto a sopportare tutto per te, anche la morte. Ogni volta che cercherò di imitare l'umiltà, la pazienza e le altre sante virtù di Cristo, sarà come dichiarare la mia fede in Dio. Gesù dichiara la sua divinità e, per offrire una prova di quanto afferma, ricorda a Caifa e agli altri il giudizio universale, dicendo «D'ora innanzi mi vedrete gloriosamente seduto alla destra di Dio». Allora i suoi nemici sapranno che colui che ora è giudicato è il giudice di tutto il mondo. Vedranno nello splendore della sua onnipotenza chi ora è disprezzato nella sua umiltà, e riconosceranno come Dio vero e santo chi ora è considerato un malfattore. Il Salvatore non può salvarci senza la nostra fede. Per questo ora vuole aiutarci a renderla stabile, ripetendo ancora una volta che Egli è vero figlio di Dio e insieme vero figlio dell'uomo. Le parole di Gesù hanno anche un altro scopo, quello di rafforzare la nostra speranza, facendoci capire prima di tutto che ciò che è terreno, sia la prosperità che gli affanni, dovrà presto finire. E poi che è vicino il tempo in cui i cattivi saranno castigati per aver seguito le loro passioni, e i buoni, avendo imitato Gesù, saranno consolati. Vedi, anima mia, l'esempio di Gesù e la speranza di godere con Lui una felicità eterna ti incoraggino a sopportare volentieri le sofferenze, le umiliazioni e tutti i disagi di questo mondo. Ora è il momento di esercitare l'umiltà e la pazienza, ma presto verrà il giorno in cui otterremo l'immortalità e la gloria. Noi non le meritiamo, ma Dio ha assicurato di averle meritate Lui per noi, e la Sua parola è infallibile. Signore Gesù, mi umilio e ti adoro profondamente, prostrato davanti al trono della tua divina grandezza. Io credo che tu sei vero Dio e vero uomo, il giudice dei vivi e dei morti, che verrà alla fine dei secoli a premiare o a castigare, secondo come ognuno avrà corrisposto alla grazia da te meritata per noi. Aspetto con ansia il giorno in cui tutti i tuoi nemici vedranno la tua maestà e riconosceranno la tua innocenza. Fa che il pensiero del tuo infallibile giudizio sia per me un aiuto efficace per servirti fedelmente e per imitare le tue virtù. Devo rafforzare la mia fede, non solo per credere che Gesù è il mio Salvatore, ma anche per amarlo e per temerlo come mio giudice. E se talvolta verrà meno in me l'amore, mi aiuterà il timore. Appena udita la risposta con cui Gesù si dichiara figlio di Dio, Caifa avrebbe dovuto prostrarsi subito a terra con rispettoso timore e col suo esempio stimolare gli altri a fare lo stesso. Invece, come fosse inorridito per una tremenda bestemmia, dà in escandescenze e si straccia l'abito. Quello scellerato ipocrita fa vedere di voler difendere l'onore di Dio, ma i suoi gesti non sono dettati altro che dal suo cieco furore. Mostra di essere dispiaciuto per l'offesa fatta a Dio, ma dentro di sé è contento di aver finalmente trovato un pretesto per condannare il Figlio di Dio. Non si limita ad accusarlo, ma usa anche ogni malizia per esagerare l'accusa, allo scopo di far apparire più grave la sua colpa. Che cosa potrebbe fare Gesù di fronte a tanta malvagità? Potrebbe giustificarsi o difendersi, dimostrando con prove tangibili che è verità ciò che ha detto. Oppure risentirsi e ritorcere l'accusa di bestemmiatore addosso a chi l'ha accusato. Invece, non fa nulla di tutto questo e con mansuetudine e pazienza sopporta e tace. Se talvolta capita che qualcuno racconti qualche falsità sul mio conto, mi lamento e mi agito. A chiunque mi capiti poi non la smetto di far sapere che sono stato incolpato ingiustamente e che sono male lingue quelle che sparlano di me. E così il fatto viene ingrandito dal mio risentimento. E poi, siccome considero grave ogni torto che mi viene fatto, anche se in realtà è molto leggero, cerco di convincermi che, per sopportarlo, non basta una pazienza umana. Con questi sentimenti tanto diversi da quelli di Gesù, come posso dirmi cristiano? Guarda, anima mia, il tuo Gesù trattato da bestemmiatore, mentre non c'è stato, non c'è e non ci sarà mai uno simile a lui nel glorificare Dio. Onora la sua mansuetudine e la sua pazienza nel sopportare il grave torto che gli viene fatto. Se terrai presente questo esempio, quanto ti sarà facile sopportare anche la calunnia più disonorevole. Mio dolcissimo Gesù, più volte mi sono riproposto di sopportare ogni offesa, e lo faccio anche ora. Purtroppo sono talmente instabile che i miei propositi assomigliano ad un fiore di campo che al mattino è fresco e la sera è già secco. Aiutami ad essere costante e soprattutto a conoscere e a detestare la mia superbia, che mi fa avere un'opinione troppo alta di me stesso, tanto da farmi ritenere forte e stabile come una colonna di granito, mentre non sono altro che una canna che si piega ad ogni soffio di vento. Se nelle avversità perderò ancora la pazienza, mi umilierò per ottenere da Dio la grazia di essere paziente nelle occasioni future. Se Caifa proponesse ai membri del Sinedrio, tutti i dottori della legge, l'esame spassionato della risposta di Gesù, confrontando la sua dottrina e i suoi miracoli con le profezie della Sacra Scrittura, si convincerebbe che egli è veramente il Messia tanto atteso. Ma, accecato dalla malizia, vuole, senza cercare altro, che la verità sia ritenuta una bestemmia, e che l'innocente sia condannato come reo confesso. Si rivolge perciò ai presenti e, fingendo di rimettersi al loro giudizio, li obbliga moralmente, con subdole proposte, ad essere complici dell'orribile deicidio. Così tutti si arrendono e, appropriandosi ingiustamente delle funzioni, tra loro incompatibili, di accusatori di testimoni e di giudici, gridano che Gesù è degno di morte. Quegli sventurati hanno sotto gli occhi il Messia aspettato da secoli e non lo riconoscono. Sono dominati dalle passioni, perciò non c'è ragione che tenga. Non ci si deve stupire che dal loro spirito, intriso di perfidia, possa uscire solo un giudizio perverso. Essi erano già stati descritti dal profeta fuori di senno come fossero ubriachi, e lo sono davvero, perché hanno la mente agitata dalla superbia, dall'invidia e dall'ira. Ma io non devo irritarmi contro costoro che sono istigati da Caifa, perché anch'io ho il mio Caifa dentro di me, che è il mio amor proprio, capo di tutte le altre passioni, nemico della verità e amico della menzogna. Mio Gesù, l'amor proprio è talmente stolto e superbo da riuscire a calpestare persino te e a disprezzare la tua infinita bontà. Esso sconvolge i miei sentimenti e i miei sensi tanto da farmi gridare che voglio morto proprio te, che sei l'autore della vita. Capisco che dovrei cercare di distruggerlo con ogni mezzo, ma mi rendo anche conto che mi è estremamente difficile farlo, perché ne sono completamente dominato. Per questo, Signore Gesù, chiamo in mio aiuto la tua misericordia. Poiché il mio amor proprio può essere vinto solo dall'amore per te, concedimi di amarti tanto intensamente che la mia anima, libera, possa gridare che solo tu dai la vita e chi crede in te, anche se morto, vivrà. Angeli e santi del paradiso, mi unisco a voi per cantare che Gesù è degno di vita e di gloria eterna. In opposizione alle lingue sacrileghe che gridano che egli è degno di disonore e di morte. L'amor proprio combatte contro la verità e la giustizia in favore dei propri istinti, e fa sembrare probabili molte opinioni che invece sono sbagliate. Dovrò fare attenzione a questo pericolo. Gesù è schernito nella casa di Caifa. Appena hanno udito che Gesù è accusato di bestemmiatore e dichiarato meritevole della condanna a morte, le guardie e i servitori si accendono ancora di più di sacrilego furore e si accaniscono contro di lui per umiliarlo, alcuni con offese, altri con parole di scherno ed altri ancora con vere e proprie aggressioni. I capi e gli anziani, messa da parte la loro dignità, più ostentata che vera, sono i primi a deriderlo, e dietro il loro esempio si scatena quel popolo fanatico. Gesù sopporta tutto con umiltà profonda, che però non diminuisce affatto la sua sofferenza interiore. Egli ama il suo onore per quanto è degno di essere amato, e inoltre ha nell'anima tutta la capacità di affliggersi per il disonore che gli si arreca. Ma, poiché desidera immensamente la sofferenza del corpo e dell'anima, non si lascia sfuggire nessuna occasione. Accetta volentieri ogni ingiuria, la soppesa e la penetra con il suo spirito per trarne il massimo della sofferenza. La sua mente si mantiene serena e tranquilla, senza turbarsi affatto. Anzi, è in grado di misurare ogni parola cattiva e ogni torto, e più li considera gravi, più la sua amarezza aumenta. Mio dolce Gesù, io ho tanto da imparare dal tuo atteggiamento di fronte a tutte queste umiliazioni. Possiamo dire che questa è veramente l'ora dei tuoi nemici, che sono intenti a sfogare contro di te la loro ira e il loro odio. Ma è anche la tua ora, quella che hai atteso da tanto tempo, per soddisfare la tua ardente carità. Come essi non perdono alcuna occasione per insultarti nel modo che il furore suggerisce loro, così tu non risparmi nulla per aumentare le tue sofferenze, secondo quanto ti ispira il tuo amore. Ti ammiro e ti ringrazio, mio Salvatore, ed insieme mi rammarico di non provare un forte desiderio di seguire il tuo esempio. Mentre tu accetti tutte le offese per rafforzare le virtù, io invece mi agito e mi risento per offese che sono niente al confronto delle tue. La mia disgrazia è che ti amo poco. Aumenta in me l'amore, così tutti i legami del vizio saranno per me occasioni di virtù, e i pretesti di cui normalmente mi servo per irritarmi ed insuperbirmi diventeranno esercizi di umiltà. Non è la ragione, ma la superbia che mi fa risentire delle offese che mi vengono fatte. Dovrò sforzarmi quindi di non agitarmi, ma di riconoscere che i rimproveri e gli insulti sono meritati, anzi, sono necessari per rafforzare la mia umiltà.